Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla decima meditazione, la penultima. Cambiamo capitolo. Abbiamo finito il numero 8 e passiamo al numero 9. C'è una domanda?
Sì. Don Vigilio, questa mattina accennava alle religioni orientali, allo yoga,
sì,
se non ricordo male. Però devo essere stato disattento, aveva parlato di pericolo.
Ah, sì. È la vostra domanda di dopo la meditazione di stamattina. Lo yoga, che pericolo è? Questa mi sembra giusto? Sì. Allora, ci sono tante opinioni, però a me sembra questo. Partiamo dalle parole, che sono già entrate un po' in tanti linguaggi, in tanti discorsi: yoga, karma, prana, chakra. Sono parole indiane che vengono dall'India, dall'induismo, dal buddismo, da queste filosofie o religioni orientali, come si vogliono chiamare. Difficile chiamarle religioni perché ufficialmente non c'è un Dio come intendiamo noi, però in pratica occupano il posto della religione, cioè della fede nel cuore dell'uomo. Allora, queste parole che vengono dall'Oriente, basta solo le parole, a parte poi le pratiche che sottintendono o che vengono intese da queste parole, come yoga, tanti esercizi del corpo, ma poi anche della mente, e poi del cuore, e poi dei rapporti con gli altri. E prana, anche esercizi delle mani e della posizione, e quindi che sottintendono o che realizzano un certo tipo di relazione tra noi e gli altri, tra il corpo del, per esempio, del pranoterapeuta e quello del paziente o dell'ammalato. Le parole da dove vengono? Vengono dall'India e dalla cultura, o meglio, diciamo appunto, dalla religione che viene creduta e praticata in India. Quindi le parole, mi viene da fare il paragone, sono come i funghi. I gallinacci o i porcini o le amanite, dove vengono? Dove c'è sotto un micelio, non so, è sbagliata la parola radici, ma per capirci, c'è sotto il terreno le radici adatte, perché con la temperatura data e magari le spore che sono cadute salta fuori. Dove c'è il micelio del porcino non vien su una manita, dove c'è il micelio della manita non vien su un gallinaccio. Lo stesso discorso dell'albero buono e dei frutti buoni o dei frutti cattivi. Cioè, dietro il frutto c'è un albero. Allora, che micelio c'è sotto queste parole? Sotto queste parole che vengono dall'India c'è una filosofia, una credenza che noi la chiamiamo panteista. Cioè, tutto è Dio, quindi anch'io sono Dio. Ed è per questo che le pratiche poi che queste parole sottintendono questa credenza, questo modo di pensare, questo modo di credere. Allora, se tutto viene dal, queste parole vengono dal panteismo, portano con sé questa cultura. E allora dove si diffondono le parole, non solo le pratiche, non prima ancora della pratica dello yoga, della ginnastica, o diffondono quella cultura che c'è sotto, che c'è dietro, quindi portano con sé il panteismo. E pian piano, a lungo andare, fanno franare tutta la nostra fede e tutte le nostre tradizioni. Difatti voi vedete che quelli che cominciano a praticare yoga o pranoterapia o robe del genere, dopo un periodo che ci si mettono dentro in queste cose, o che parlano di chakra o di altre cose, la fede, la nostra fede, non dice più nulla a quelle persone, anzi, ti dicono: ma credi ancora? Come dire che si risolve tutto lì. Quindi sono pericolose. Poi il pericolo delle pratiche, per esempio dello yoga, se uno non si limita solo a qualche esercizio di ginnastica, ma poi segue i maestri yoga che insegnano come meditare, come pensare, cosa dire, eccetera, un po' alla volta entrano in un mondo che incuriosisce. E allora arrivano ai viaggi astrali, a uscire l'anima, uscire dal corpo, e poi, se ci riesce, rientrare. Cose per noi pericolose, anche fisicamente pericolose, oltre che psichicamente. Dicono che in India i guru, quelli più frequentati dagli occidentali, hanno dovuto costruirsi degli ospedali psichiatrici per gli occidentali che sono andati là a seguire le loro pratiche. Per noi sono pericolosi. Quindi queste pratiche incuriosiscono e avvicinano sempre di più al mondo esoterico e al mondo dell'occulto. I ragazzi che si inoltrano in questo, o anche uomini o donne che si inoltrano in questo mondo, non è detto che non arrivino pian piano e facilmente anche al satanismo. Molti che sono arrivati alle sette sataniche sono partiti così. Sono partiti con le cose più innocue, come lo yoga, che sembrano innocue, ma sono una porta che si apre. Lo stesso gioco che fanno quelli che attirano i ragazzi a festeggiare Halloween, che è una festa satanica alla fine, perché l'hanno inventata e la portano avanti questi satanisti, i quali impiegano 5 settimane a prepararsi al 31 ottobre. Tanto per dirne una, la penultima settimana, mi sembra, la occupano a chiedere perdono a Satana. C'è sempre una imitazione delle nostre pratiche di fede. Chiedono perdono a Satana di non aver fatto tutto il male che avrebbero potuto fare. Quindi ci rendiamo conto che siamo in un mondo davvero disastroso, e Dio satanico è dire poco, perché molti per Dio satanico non intendono ancora niente, ma è proprio la malvagità che viene avanti, perché poi Satana è sempre l'omicida, colui che vuole la morte e tenta di portare l'uomo al suicidio, prima all'omicidio, ad ammazzare altri. Ogni tanto si vede la notizia, ma passa sempre molto, molto, molto inosservata, che che spariscono migliaia di bambini e di giovani. E c'è qualcuno che l'ha detto anche, che l'ha scritto. Finiscono lì, spariscono perché vengono rapiti o accalappiati da queste sette, da questi gruppi satanici che li adoperano per i sacrifici umani, per immolarli a Satana. Quindi il mondo pericoloso e satanico non si presenta con le corna, con la coda, con le orecchie o con le ali da pipistrello, si presenta con veste da pecora, come diceva Gesù. Si presenta con cose molto attraenti e seducenti. Per questo prendiamo sul serio l'avviso di Gesù a vigilare, che poi l'hanno ripetuto e straripetuto anche gli apostoli, ad essere vigilanti, e non lo ripetiamo mai abbastanza, ma essere vigilanti comporta prima di tutto anche istruirci. Qual è la nostra fede? Se lo sai, dopo riesci anche a vigilare e a discernere. Se non sai qual è la vera fede in Gesù, non hai elementi sufficienti per vigilare, per discernere. Per questo le lezioni, le catechesi sul credo sono importantissime. Io penso, quando avrò finito quelle sulla messa, che sto scrivendole adesso pian pianino, una al giorno, sto cominciando a pensare che dopo andrò avanti col credo, che mi pare appunto che è necessario. Scusate, adesso finite le domande? Una sola, vabbè. Continuiamo allora con la nostra lettura, al capitolo 9, i primi 8 versetti. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero tra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore, resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Salito su una barca, quindi non sulla barca, quindi vuol dire che ce n'era più di una. L'avevano seguito, erano venuti con lui all'altra riva più barche. Lui adesso sale su una barca. Qui Matteo non ci dice niente dei discepoli o degli altri, perché vuole che il nostro sguardo sia sempre fisso su Gesù. Non dobbiamo perdere di vista Lui, non dobbiamo perderci in curiosità, e lo vedrete anche dopo quando ci descrive il fatto che lo attende a Cafarnao, tutti i particolari che noi sappiamo da Marco, da Luca, Matteo ce li abbuona, ce li risparmia, non ce li dice, perché vuole che il nostro sguardo sia sempre su Gesù. Passò all'altra riva. Oh, guarda un po'. Prima aveva chiamato altra riva quella dei pagani. Adesso chiama altra riva la loro riva, quella da cui erano partiti. Allora cosa possiamo dire noi? Possiamo capire così che l'altra riva è sempre quella dove non c'è Gesù. La riva dei pagani non c'era Gesù, adesso a Cafarnao non c'è Gesù perché è sulla barca. L'altra riva è quella, è un'altra riva, quindi ogni luogo può essere un'altra riva. E difatti troveremo che anche nella sua città dove giunge c'è qualcosa che riguarda il tentatore, il peccato, il male. Lo vedremo subito. E giunse nella sua città. Quando uno giunge nella sua città si sente al sicuro. Quando io torno dalla Turchia e arrivando vedo Trentino Alto Adige sull'autostrada, faccio un respiro, oh, meno male sono a casa. Poi quando vedo Tavodo, oh, guardo il campanile, non è ancora caduto, che bello, sono a casa, mi sento più al sicuro. Giunse alla sua città. Non so se era così anche per Gesù, probabilmente no, perché noi siamo al sicuro quando siamo con Lui, non importa dove. Giunse nella sua città, ed ecco, l'abbiamo trovata già altre volte questa parola. Cosa dice questa parola, ed ecco? Dice sorpresa, una cosa inaspettata. Che succede? Gli portavano un paralitico. Chi è un paralitico? Uno che dipende in tutto dagli altri. In tutto, proprio in tutto. Sapete cosa vuol dire in tutto? Le badanti lo sanno, ma anche quelli che hanno in casa o che hanno avuto qualcuno che non si gestisce più, dipende in tutto dagli altri. Quindi lui forse soffre, forse non soffre, soffrono gli altri. Lo devono portare. Quindi gli altri sono condizionati dalla paralisi dell'uomo, dalla sua malattia. Gli portavano un paralitico disteso su un letto, quindi vuol dire che portavano il letto, peso in più. Questi, è interessante, non dicono nulla, né il paralitico dice una parola e nemmeno quelli che lo portano. E avete già notato che Matteo non ci dice neanche che sono saliti sul tetto, che hanno fatto un foro, un buco, o hanno scoperchiato una... come si chiama, una
tegola.
No, una tegola oppure un qualcosa di predisposto da scoperchiare per calarlo giù, non dice nulla, che Gesù era circondato da molta gente, che non si poteva entrare in casa perché c'erano molti sulla porta e non lasciavano passare, non ci dice niente, non è importante, Importante è che questo paralitico arriva davanti a Gesù. Gli portavano un paralitico. Non chiedono niente, ma hanno fatto fatica per portarlo e per posarlo lì. Gesù, anche adesso, ha gli occhi aperti, Matteo ce lo dice, vedendo. Strano però, Matteo non ci dice Gesù vedendo il paralitico o vedendo i quattro, no. Cosa ci dice Matteo? Gesù vedendo la loro fede. Questo ci dice che cosa guarda Gesù. Non guardava le mani di quegli uomini, non guardava come era fatto il letto, non guardava che tipo di paralisi avesse quell'uomo, se era paraplegia o se era tetraplegia o che cos'era, se era anche muto o no. Vedendo, Gesù vede la fede. Come si fa a vedere la fede? Interessante. Vedendo la loro fede. Lo hanno portato, ma come fai a vedere la fede? Allora la fede la vede semplicemente per il fatto che con questo malato sono venuti da lui. Non sono andati da Erode. Non sono andati da Pilato a dirgli fa qualcosa. Sono venuti da lui e sono venuti senza parole. Vuol dire che la loro fede non aveva bisogno di esprimersi, era già espressa dal fatto che vanno da Gesù. Se vanno da Gesù con un paralitico, è segno che lo stimano, che lo amano e che sanno che lui li ama e quindi li stima. Tutti, sia quelli che portano, sia il portato. Fede. È il fatto che essi vedono Gesù, accolgono Gesù come un medico. E la fede ha delle conseguenze, come ogni atteggiamento dell'uomo ha delle conseguenze. Gesù le mette in luce, queste conseguenze. Allora, qual è la conseguenza della fede in Gesù? Se hanno accolto Gesù, chi hanno accolto? Hanno accolto il dono di Dio, il dono del Padre. Se hanno accolto il dono del Padre, vuol dire che non sono più lontani dal Padre. Accogliendo Gesù, si trovano, senza saperlo, senza pensarlo, si trovano dentro il cuore del Padre, amati da Lui. Cioè, non sono più distanti dal Padre, non sono più lontani. Se uno non ha fede in Gesù e magari lo rifiuta, vuol dire che vuol star lontano da colui che ci dona Gesù, che è il Padre. Allora, la distanza dal Padre, che cos'è? Come la chiamiamo? come la chiamate voi? La distanza, la separazione, tutto lo spazio che c'è tra noi e il Padre? Per capirlo dobbiamo andare indietro di un po' di millenni. Andiamo da Adamo. Cosa ha fatto Adamo? A un certo punto si è nascosto. Non voleva più sentire la voce di chi lo chiamava. Non voleva più farsi vedere dallo sguardo del Padre. Si è allontanato, non è riuscito di molto perché la voce gli è arrivata, ma si è allontanato. Non voleva più farsi vedere, non voleva più incontrare il Padre. Questo come lo chiamiamo noi? È il peccato. È il peccato. La distanza che l'uomo mette tra sé e il Padre è il peccato. Adesso, se uno ha fede in Gesù e lo accoglie, lo ama, sta accettando il dono dalla mano del Padre, è vicino al Padre, non c'è più distanza, è già nel suo cuore, quindi non c'è più il peccato, non c'è più la distanza. È per questo che Gesù non può fare a meno di dire che vuol far vedere l'effetto, l'efficacia della fede che hanno avuto ad arrivare da Lui, a cercarlo e a mettersi davanti a Lui. Hanno avuto fede e questa fede ha cancellato la distanza, ha annullato la distanza tra loro e il Padre. E allora Gesù glielo dice: i peccati tuoi non ci sono più, ti sono perdonati. Gesù ha semplicemente visto la fede e l'effetto. L'efficacia della fede è questa. Però c'è una cosa ancora più bella, che prima di dirgli ti son perdonati i peccati, che è come dire guarda che sei peccatore, che eri peccatore, adesso non più ma lo eri, è un po' un'accusa, uno si sente accusato. E allora Gesù comincia a parlare così: coraggio, è una bella o brutta parola, coraggio? Cosa significa? Non più paura. Ricordate, Adamo aveva paura, è per quello che si era nascosto. Non più paura, coraggio, è come dire stai rinascendo. Stai cominciando una vita vera, coraggio. Non sei più quello di prima, non sei più solo. Coraggio, figlio. Anche questa parola gli dice Gesù. Cosa vuol dire figlio? Vuol dire sei amato. Sei ben voluto. Anzi, sei voluto, c'è chi ti vuole, chi vuole la tua esistenza. Figlio, hai una relazione con un padre, non sei più solo. È figlio che ha un padre, se Gesù gli dice figlio vuol dire che lui si pone davanti come uno, come quello che gli dà la vita. Figlio. Coraggio, figlio. Adesso che quell'uomo si sente amato, sa di essere ben voluto, allora Gesù gli può dire: i tuoi peccati c'erano, sei peccatore, ma ti sono perdonati. Perché? Semplicemente hai avuto fede in me. Non perché li hai confessati, non perché li hai detti tutti, ma perché hai avuto fede in me, vista la loro fede. Non solo la fede di uno, ma di tutti, han contribuito anche gli altri. Ti sono perdonati i peccati. C'erano, ci sono stati, ora non ci sono più, perché tu sei accolto da Dio nel suo cuore, perché tu hai accolto me. Chi accoglie Gesù è dentro il cuore del Padre. La distanza non c'è più. Tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Egli perdona tutte le tue colpe. Quell'uomo, venendo da Gesù, gli ha riconosciuto autorità divina, non umana, se no andava da qualche altro personaggio, ma non ci ha neanche provato. Invece ha cercato Gesù, l'ha aspettato che torni dal suo viaggio dall'altra sponda. Ha riposto in lui la sua speranza, si è aggrappato a Gesù come a Dio. Quindi non c'è più la distanza dal Padre, ti sono perdonati, sei recuperato all'amicizia di Dio, alla sua figliolanza. Badate bene che Gesù non dice: io ti perdono i peccati. È la sua fede che ha, adesso non so se abbiamo, se io ho le parole giuste per esprimere, ma bisognerebbe operarne tante. È la sua fede che ha realizzato, non lui, ma nella fede vediamo la relazione col Padre. È questa relazione che lui ha cominciato, ha accettato, che cancella il peccato, i peccati, la fede, vista la loro fede. Con la fede arriva il perdono, è eliminata la distanza. Per questo quando voi andate a confessarvi, va bene che cercate i peccati e fate un bel esame di coscienza e li dite tutti e cercate di dirli tutti più che potete, benissimo, però attenzione, niente scrupoli, perché non è il fatto che voi li dite tutti che vi ottiene il perdono. Non siete voi che lo ottenete, ma è il fatto che voi date fiducia a Gesù, che voi vi avvicinate a Lui e desiderate vivere immersi in Lui, nel suo amore. Questa è la fede che realizza, grazie all'amore di Dio, realizza il perdono. Il fatto di dire tutti i peccati è un mezzo che aiuta a distanziarsi, ad allontanarsi da quello che ci allontanava da Dio, rinnegare quello che ci allontanava per poter essere vicini a Lui senza ostacolo, senza barriere in mezzo, senza pareti. tra noi e Lui. A questo serve il dire i peccati. Ma se ne dimenticate qualcuno, però il vostro desiderio e la vostra volontà è quella di recuperare l'unità, la relazione con Dio Padre come figli veri, questo è quello che conta. Gli scribi che c'erano, che sapevano tutto della legge, non hanno capito nulla. E non dicono nulla, ma pensano. E noi lo sappiamo perché Gesù ha visto quello che loro pensano. Lo si vede in faccia qualche volta, quel che uno pensa. Lo vedete anche voi. Quando vi trovate con della gente, lo vedete in faccia. E anche Gesù lo vedeva. Un po' meglio di noi, perché lui non aveva gli impedimenti che abbiamo noi. Costui bestemmia. Loro non avevano visto la fede del paralitico, non l'avevano vista. Non sapevano nemmeno cos'era, perché loro ancora non apprezzavano e non stimavano Gesù. Perché per dire costui bestemmia è come dire: noi siamo qui a giudicarti, non siamo qui ad imparare da te, ma siamo qui a venire a controllarti. Quindi non lo conoscevano. Chi non conosce Gesù non capisce nulla del perdono. Non capisce nulla, non può capire. E non vedono la fede, non la conoscono, non ce l'hanno e quindi non la possono vedere negli altri. Come uno, metti che uno ha la gioia e uno non ce l'ha, non riesce a vederla. Come è successo qualche tempo fa, che ha avuto così tanta invidia di quello che aveva gioia che l'ha ammazzato. Perché uno che non ha la gioia non la vede negli altri. E non si accorge che manca, come alle nozze di Cana. L'unica persona che si è accorta che mancava la gioia, chi è stato? È stata Maria, perché lei la gioia la conosceva, perché l'angelo le aveva detto rallegrati, e lei aveva potuto dire l'anima mia esulta, il mio spirito esulta in Dio, conosceva la gioia, e allora è riuscita a vedere, ma guarda che tristi che sono tutti, non hanno vino, non hanno la gioia. Chi ce l'ha la riconosce o riconosce l'assenza. Così la fede, qui non potevano, ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, ha visto che pensavano così, disse, ecco cosa dice, prima di tutto, perché pensate cose malvagie? Pensar male di Gesù comunque è una cosa malvagia. Pensare che Dio non può perdonare i peccati è una cosa malvagia. Perché pensate cose malvagie? E allora, adesso traduco io, invece che andare li traduco io, allora traduciamo così. Voi, Gesù agli scribi, diteli alzati e cammina. Vediamo. Non glielo volete dire perché? È difficile per voi dirgli alzati e cammina. Perché? Perché voi capite, sapete, vi rendete conto che per dirgli alzati e cammina è necessaria un'autorità, che l'uomo non ha, un'autorità divina. Altrimenti lo fareste anche voi. Dirgli ti sono perdonati i peccati è necessaria un'autorità divina, lo dite voi. Giusto? Avete detto che bestemmio perché non mi riconoscete l'autorità divina. È necessaria un'autorità divina. Allora se io avessi l'autorità di dirgli alzati e cammina e lui si alzasse e si mettesse a camminare, è segno che posso, che ho anche l'altra, anche l'autorità divina per dirgli ti sono perdonati i peccati. Allora non per farvi vedere che io ho misericordia di un paralitico, ma per farvi vedere che sulla terra Dio può dare la facoltà di perdonare i peccati, perché sappiate che a Dio questo è possibile, alzati, dice al paralitico. Prendi il letto e va a casa tua. Metti in moto le gambe e metti in moto anche le braccia. Senza fisioterapia, senza riabilitazione, e va a casa tua. E tu mi dici, perché a casa sua? Avrebbe potuto dirgli, siediti lì e ascolta la prossima catechesi, o la prossima lezione che io farò? No. Quello che Gesù fa, lo fa gratuitamente. Va a casa tua. Dopo, casomai, da casa sua partirà per tornare ad ascoltarlo. O lì o in qualche altro luogo. Ma Gesù vuole che tutto sia limpido, gratuito. Alzati. Prendi il tuo lettuccio, non lasciarlo qui che dà fastidio, portatelo a casa, così hai una testimonianza in casa tua di quel che è successo, e va a casa tua. E Gesù non dice niente a quei quattro che erano lì, secondo Matteo, che erano sopra, secondo gli altri evangelisti. Non dice nulla, a noi non deve interessare, sono curiosità. Gesù questo dice. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Quindi tutti adesso sanno che sulla terra il figlio dell'uomo ha il potere, cioè il potere, cosa vuol dire il potere? Ha la facoltà. Cioè, chi si avvicina a lui resta senza peccato. Chi si avvicina a Gesù per ubbidirgli, per amarlo, per ascoltarlo, chi si avvicina a Gesù è senza peccato, perché è già vicino al Padre. È presenza divina, è presenza del Padre, Gesù. È il figlio. Che bello, è una meraviglia questo episodio, questo brano, così come ce lo racconta Matteo, che non si perde a farci guardare altre cose. Chissà, gli scrivi forse sono rimasti col cuore chiuso, con il loro orgoglio, col loro giudizio, e allora non solo non hanno capito niente, ma sono rimasti col loro peccato. Quindi adesso capiamo che anche Cafarnao è l'altra riva. Là c'erano i pagani, ma qui ci sono i cuori chiusi, che è ancora peggio. perché i pagani almeno erano gentili. Ricordate? E invece qui i farisei sono pronti a giudicare e a condannare. Perché siano perdonati anche i farisei, devono fare un bel cammino interiore, un cambiamento grosso. Devono deporre tutto il loro orgoglio, il credere di sapere. Perché il credere di sapere è un impedimento alla fede e all'amore. Si alzò e andò. Allora, noi non vediamo quest'uomo che si alza e va soltanto come guarito. Eh no? Lo vediamo anzitutto perdonato, perché questo è più importante che guarito. Questo lo sapete anche voi perché avete fatto l'esperienza, che uno che fosse anche malato o sofferente, ma è perdonato, è nella gioia e può dar coraggio e trasmettere speranza e consolazione agli altri. Ma uno che fosse risanato, che fosse sano, ma che ha dentro il macigno del peccato, non trasmette né gioia, né speranza, né consolazione a nessuno. Si alzò e andò a casa sua, perdonato prima di tutto, anche guarito. Rendiamo grazie a Dio. E difatti le folle, vedendo questo, cosa fanno? Prima fu prese da timore, hanno dovuto dire: ma cosa sta succedendo? Non capiscono, ma capiscono che Dio è all'opera, sia attraverso le parole di Gesù, che dicono l'esistenza del perdono, e che trasmettono salute, sia anche la grandezza, vedono le folle, la grandezza e la bellezza e l'efficacia della fede in Gesù, che possiamo chiamare fede solo quella in Gesù. Non nelle altre divinità che gli uomini, quella non è fede, sono credulonerie, quelle le altre religioni, questa è fede, perché ti cambia la vita, ti mette in rapporto col Dio Padre come figlio. Furono prese da timore, quindi si accorgono, si rendono conto, percepiscono che Dio non è più lontano, ma è con loro. Grazie a Gesù. E resero gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini, una tale facoltà. Agli uomini, dice l'Evangelista, prima di tutto al figlio dell'uomo, poi lui questa facoltà la trasmetterà anche ai suoi discepoli, a quelli che in lui credono seriamente, tanto da impegnare tutta la loro vita. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Resero gloria a Dio e lo facciamo anche noi. Continueremo a rendere gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. E noi rendiamo gloria a Dio perché un tale potere, una tale facoltà l'abbiamo goduta e noi ne abbiamo goduto l'efficacia perché conosciamo il perdono che l'abbiamo ricevuto una volta e tante volte. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre lodato.